Questa domenica, terza di Avvento, è chiamata la domenica Gaudete, gioite, rallegratevi, perché tutta la nostra liturgia, lo sentirete, è pervasa da gridi di gioia. Rallegratevi nel Signore, ve lo ripeto, ma questa gioia non è una gioia soggettiva, nostra, intima e sentimentale, ma è una gioia oggettiva che si basa su realtà gioiose, Cristo che viene. Non è una gioia individuale, mia, tua, è la gioia di tutto il mondo, perché Cristo è la gioia di tutta l'umanità. Vedete, Dio ha voluto che la nostra storia umana, carica di tanto pianto, di tanta sofferenza, fosse accompagnata da questo annuncio di felicità. Vedete, è come tutto un filo che attraversa tutta l'umanità e tutti i secoli, con cui Dio ha voluto donarci, al di là della contingenza terrena, fatta spesso di lacrime, di sofferenza, ha voluto darci una gioia profonda che guarisce da tutte le malattie, compresa l'infelicità, la disperazione, la tristezza. Quando i profeti parlano a nome di Dio. Nell'Antico Testamento era il popolo di Israele il popolo che doveva portare la promessa del Salvatore. Oggi non è più il popolo di Israele, è il popolo che siamo noi, il popolo della Chiesa, questa bella famiglia umana che Cristo ha fondato. E voi avete sentito già dalla prima lettura, bellissima, il profeta Isaia che ci ricorda l'annuncio della fine dell'esilio. Dopo 40 anni di Babilonia e di sofferenza, ve lo immaginate un popolo totalmente deportato? Un popolo che tornando in patria non troverà più il Tempio, che era il centro di unità religiosa e nazionale. Un popolo che tornerà a casa tutto distrutto. Il Dio dice a questo popolo: ci sono io, il piccolo resto di Israele ricomporrà il grande Israele, si ricomporrà il Tempio, si rifarà tutti in Israele. E dice: gioite, l'avete sentito che bello, no? Mia forza e mio canto è il Signore, egli è la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza, gridate giulivi, esultate abitanti di Sion, saltate come cervi. Vedete, il Signore che viene a dirci che tutte le vicende umane, storiche, hanno una conclusione, e la conclusione è Cristo Signore. Non crediate che siano i grandi della terra a mandare avanti il mondo, eh? Non sarà né Trump, né Putin, né quell'altro. La storia la dirige il Padre Eterno. Noi siamo delle pedine libere che possono fare la gioia dei popoli e la distruzione dei popoli. Ma chi guida tutto questo, quest'uomo libero, capace di tutto, è il Padre Eterno. Amici, bello, rallegratevi. Io vorrei spiegare questa parola. Vedete, molte volte noi facciamo un augurio. Sii gioioso, sta bene, ti auguro salute, rallegrati. Ma sono parole di augurio che sono reali, che producono gioia vera, o è solo un desiderio? Amici, molto spesso fra gli uomini queste parole sono parole di augurio, ma non reali. Quando il Dio parla invece, parla un linguaggio vero, consistente. Se dice siate felici, tu sei felice veramente. Vorrei, amici, ricordarvi, e chi di voi non conosce la poesia Il sabato del villaggio dei leopardi? Vi ricordate? La donzelletta che viene dalla campagna. Cosa dice il nostro grande Leopardi? Vi ricordate? Dice che l'unica gioia possibile e autentica è la gioia dell'attesa, la gioia del sabato. E come la chiama Leopardi? Giorno di speme e di gioia. Pieno di gioia proprio perché è pieno di speranza. Il possesso del bene, la domenica, in questa nostra vita, tutti lo sappiamo per esperienza, non fa che generare noia e insoddisfazione. Che dice Leopardi? Noia, tristezza e noia. Ma perché? Perché nelle vicende umane, amici, la domenica ha poche ore, il lunedì. E il lunedì riprende, dopo questa brevissima parentesi, tutta la fatica terribile della settimana, con i suoi capricci, le sue incertezze, le sue preoccupazioni, i suoi dolori. Ecco perché ogni gioia umana è più bella nell'attesa che nel momento in cui la viviamo. La domenica non fa altro che generare noia e insoddisfazione, perché ogni bene finito si rivela inferiore all'aspettativa. Che dice Sant'Agostino? Signore, tu ci hai fatti per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Tornate a leggere quel brano bellissimo delle Confessioni, capitolo 8 o 13. Il nostro cuore non può essere soddisfatto dalle cose di questo mondo, perché nel momento in cui le possediamo sfiorano. Ma chi di voi non ha nella giovinezza sognato un futuro bello, una carriera politica, una carriera scientifica, una carriera di lavoro? Chi non ha mai pensato di voi di farsi una casa, una famiglia, un'automobile, di farle tutto bello, tutto bello? E quando andiamo a stringere, che ci diciamo? Che ci diciamo? Tutto poco. Più il déjà vu, tutto visto, e il plus encore, e il più ancora. Noi siamo del plus encore, il déjà vu non ci soddisfa più. Ecco perché Leopardi dice che il sabato, che rappresenta la gioia umana, è finita. Per cui come passa il sabato arriva la tristezza e noia. Noi però, amici, nel sentire la parola di Dio, non è così. La gioia cristiana è la gioia vera, perché il nostro sabato, la vita, prelude al giorno ottavo, la grande domenica, che si chiama resurrezione di Cristo. Quindi noi, quando siamo nella speranza, aspettiamo la gioia, ma noi viviamo anche la gioia della speranza. Noi viviamo nella speranza della gioia, normalmente, ma noi cristiani siamo nella gioia della speranza, perché la nostra gioia non è finita, non è umana, non è limitata. Dice San Pietro, noi puntiamo al giorno ottavo, che è Cristo che risorge, perché Egli ci ha rigenerato con la sua resurrezione e ci ha dato una speranza viva, un'eredità che non si corrompe, non si macchia, non marcisce. Perciò siateli colmi di gioia, anche se dovete per un po' essere afflitti da prove. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa. Quindi la nostra gioia cristiana è fatta di una speranza viva, basata sul giorno ottavo che si chiama resurrezione di Cristo, e ci dà la gioia piena e ci soddisfa pienamente. Ma io, ripensando a questa cosa che stavo preparando, mi sono posto una domanda. Ma questa speranza che noi abbiamo, spero di, ma da sola può concretamente darci la gioia? Io spero, ma questa speranza si concretizza in gioia vera? Dice, quando sì e quando no. Vi spiego. Occorre, amici, seguitemi, che questa speranza, che di per sé stessa non procura gioia, certezza, sia accompagnata da un'altra virtù, che si chiama l'amore. Sentite cosa scrive Sant'Agostino. Ogni essere, noi, tende come peso proprio verso il luogo suo, cioè verso il punto dove sa che troverà il proprio riposo, la propria stasi e la propria pace. La gioia consiste nel tendere a quel luogo. Io mi pongo, voglio la gioia, vado a cercarla, punto X. Ma il peso, che cos'è che mi conduce a questo punto per essere veramente gioioso? Il luogo definitivo, lo so, è Gesù Cristo. Ma qual è il peso, qual è la spinta che mi porta a raggiungere questo, questo traguardo. Sapete cos'è? L'amore. L'amore. Sentite che bello, eh? La gioia consiste nel tendere a quel luogo. E qual è per noi questo luogo? Dio. Ma qual è il peso che ci fa tendere adesso? Agostino dice, l'amore. Il mio peso è l'amore. Da esso son tratto, dovunque son tratto. Ognuno è trascinato dal proprio desiderio d'amore. L'amore è perciò il vero generatore della gioia, soprattutto l'amore che si esprime nel desiderio. Solo chi è amato e chi ama sa in verità cos'è la gioia. C'è un'espressione bellissima, Agostino, che dice ama e quod vis fac, ama e fa quello che vuoi, che l'amore è tutta l'essenza dell'uomo, è la gioia dell'uomo, è il peso che ti porta verso il traguardo che si chiama la gioia, che è Gesù Cristo. Amici, questo è il primo momento di questa riflessione, ma vorrei fermarmi su un secondo momento. Avete sentito quando Giovanni Battista, che è in galera, l'hanno arrestato, manda i discepoli da Gesù per dirgli, ma tu chi sei? Ma sei tu il vero Messia che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù non dice, sono io, no. Dice, annuncia i beni del tempo messianico e dice, gli zoppi camminano, i ciechi vedono, gli storpi camminano, i sordi odono e ai poveri annunziata la buona notizia. Tutte queste espressioni di gioia, di serenità e di pace sono tipiche del tempo di Gesù Cristo. Quando Gesù verrà, gli zoppi cammineranno e quanti miracoli ha fatto Gesù. I ciechi vedranno quanti, Gesù, quanti problemi ha risolto, ma soprattutto non sono queste cose fisiche, ma soprattutto i beni spirituali. Quanti ciechi interiori vedranno, quanti malati che cadono risorgeranno, quanti morti risorgeranno, che Gesù è colui che è venuto a darci la gioia vera, la pace e la serenità. Amici, che tempo è quello di oggi? Ma perché queste parole di Gesù, che noi sentiamo tutte le domeniche, non si realizzano concretamente fra gli uomini? Ma perché non c'è la pace fra noi? Ditemelo. Perché le famiglie si sfasciano? Perché gli amori non si concludono? Perché i figli soffrono? Ma voi pensate che le malattie siano i mali peggiori? Scordatevelo. Superabundo gaudio in mea tristizia, diceva San Paolo, io scoppio di gioia nelle mie sofferenze. Io mi ricordo Giuliana, molti di voi l'hanno conosciuta, morta nel 92, era una delle nostre signore che veniva con gli amici di Međugorje, quando tormentata dal male, stavamo al secondo stadio del campanile, stavamo coprendo la chiesa, l'andai a trovare in ospedale, con Giuliana era colpita da un tumore terribile. Il professor Latini, che è il figlio Vive Verde, io ci ho parlato da poco con lui, quando faceva la radioterapia, Giuliana aveva sempre con sé il rosario. Gli diceva il professor Latini, Giuliana, non senti il fuoco che ti butto nel tuo corpo? E Giuliana dentro rispondeva, professore, non sento niente, ho un fuoco più grande nella mia mano, il rosario. Sentite che roba. Andai a trovarla, era l'agosto, mi ricordo, un caldo terribile, soffriva terribilmente. Mi disse le ultime parole piangendo, doni, mamma mia, il tuo campanile al secondo stadio, questa notte sono stato tormentata da dolori indicibili, mi sono arrovellata come un serpe nel mio letto, ma io a Gesù Cristo dicevo, Gesù, nonostante le mie sofferenze, ti amo ancora di più, mamma mia. Doni, ho offerto il mio dolore per i tuoi ragazzi e per il campanile che sorge. L'ultima parola di Giuliana, ditemi, era pazza o uomo? Come faccio a dire io sto soffrendo come una bestia, ma sono gioiosissima nel cuore? Ma chi gliela dava questa gioia, Giuliana? Chi? Non certo il dolore, Gesù Cristo. Quindi vedete che i dolori fisici non sono quelli che ti tormentano e ti fanno perdere il sorriso. ciò che ti fa perdere il sorriso è la scomparsa della fede, la scomparsa di certezze interiori. Ma perché oggi tutto questo non si realizza? Amici, è semplice. Perché noi il Cristo l'abbiamo bandito dal nostro cuore. In chiesa non si fanno più i presepi. I miei colleghi non fanno i presepi. Sono tutti matti. In chiesa fra poco scompare anche Gesù Cristo. È scomparso dalle scuole, è scomparso dagli ospedali. È scomparso dalle coscienze. E voi volete la gioia e la pace? Scordatevela. Sentite, vi do un documento, anche su internet l'ho trovato. Sono andato a spulciare fra le pagine del cardinale Papa Ratzinger, Benedetto XVI, una pagina che io conoscevo già, ma non sapevo dove trovarla. L'ho trovata su internet. Nel 1969 Papa Ratzinger ha fatto una profezia. Si sta avverando adesso. Sentite che parole. Profetizzo la fine della Chiesa così come l'abbiamo conosciuta. Avremo presto preti ridotti al ruolo di assistenti sociali. E io non ci sto, io faccio il prete, non faccio l'assistente sociale. Capito, amici? Finché il Padre Eterno mi dà il cervello chiaro, non farò mai l'assistente sociale, faccio il prete. Prete di Cristo, che vi dà la gioia, la pace, il perdono, che consacra l'Eucaristia. Avete capito? Io non ci sto a diventare un ridotto ad un ruolo di assistente sociale. E il messaggio di fede sarà ridotto ad una visione politica. Eccoci, ci siamo. Ci siamo. Tutto sembrerà perduto, ma nel momento opportuno, proprio nella fase più drammatica della crisi, la Chiesa rinascerà. Sarà più piccola, più povera, quasi catacombale, ma anche più santa. Scordatevi le chiese piene, Queste, guardatevi a Santa Lucia, perché in giro ce ne sono poche piene, I giovani sono scomparsi tutti, Li trovate nelle piazze, ai concerti e in altre manifestazioni, ma non li trovate più in chiesa, i giovani. Come mai? Le chiese sono vuote, e le piazze sono piene. Perché? Domandatevelo. La Chiesa rinascerà più piccola. Oggi le chiese vuote si vendono anche in Italia, in Olanda, è olandese, in Belgio, dappertutto, in Inghilterra, le vendono tutte le chiese, perché servono ai sorci e basta. Servono per concerti, per fare colazione, servono per fare ritrovi, per ballare, ma non per celebrare l'Eucaristia. Verrà questo tempo, eccolo, è iniziato, Perché la Chiesa non sarà più la Chiesa di chi cerca di piacere al mondo, ma la Chiesa dei fedeli a Dio, alla legge eterna. La rinascita sarà opera di un piccolo resto, apparentemente insignificante eppure indomito, passato attraverso un processo di purificazione. Che ha detto la Madonna un mese fa a Međugorje? Cari figli, verrà il tempo della sofferenza e voi non potrete sopportarla. Arriva, Arriva, amici, state tranquilli. La gente ruzza, piange, ride, gioca, ribama. Arriva per tutti. Ricordatevelo. Parola della Madonna Međugorje. Verrà il tempo della purificazione, della grande sofferenza, e voi figli non potete sopportarla. Dice Ratzinger, perché è così che opera Dio. Contro il male resiste un piccolo gregge. Ma non abbiate paura. Ecco la bella notizia, la gioia di oggi. Non temete, non abbiate paura. Sapete che dopo la parola ascolta, Shema Israel, nella Bibbia l'altra parola più pronunciata è non temere, non aver paura. Amici, Lucia non ha avuto paura del giudice che la condannava a morire. Eccola qua. I martiri, i nostri campioni. Oggi rinnega la fede, Lucia non ha rinnegato la fede. Non dimenticate, cari amici, che il sangue dei martiri è il seme di nuovi cristiani. Ecco perché la Chiesa oggi sta fallendo. Non è più capace di essere un martire, di essere testimone, come Lucia. Diceva il Cardinal Sara, a voi pensate che i miei guineesi siano morti in vano per Gesù Cristo? Potevano patteggiare con il nemico la loro salute e la loro vita. Non hanno patteggiato, sono morti per Cristo. Non dimenticate, la Guinea è seme di nuovi cristiani, il quel sangue dei martiri. Non abbiate paura. Vedete, chi di voi ha studiato la storia? Quando fu presa con la breccia di Porto Pia Roma, vi ricordate chi ha studiato la storia? Che disse il sindaco di Roma guardando il Vaticano da Porta Pia? Guardate laggiù le rovine fumiganti del Vaticano, spariranno. Carneade. E chi era costui? Lo ricordate il nome? Boh, un altro illuso. Napoleone, quando imprigionò Pio VI e Pio VII. Vi ricordate? A Fontainebleau lo portò. La Chiesa è finita. Se fosse vissuto ancora Napoleone, povero illuso. Ma la Chiesa non finisce, ma non è un'istituzione umana. Potrà appannarsi come oggi, potrà essere confusa, potrà essere in difficoltà. La Chiesa non finisce. Che ha detto Gesù Cristo? Non prevalebunt, non prevarranno. I becchini di tutti i secoli cercano, o Gesù Cristo, di chiuderti di volta in volta nella tomba, ma questo esplode subito, tutte le volte, sotto l'impeto irresistibile della tua vita. L'eresia, il razionalismo, per chi ha studiato, l'illuminismo, lo scetticismo, il materialismo, l'ateismo, l'indifferenza, il rifiuto di oggi, ti cacciano come un vano fantasma, o Gesù Cristo. Gli ipocriti, oggi è pieno il mondo, i vili, gli idolatri dell'oro e di se stessi, i sensuali, gli ubriachi, ti respingono come un triste martire. Vi ricordate il Carducci? O Galileo, dalle fulve chiome, cruciato martire, tu cruci gli uomini. Povero illuso, quanta gente ha creduto che Gesù Cristo sparisse, fosse vinto, gli chiude nel sepolcro. No. Gesù Cristo spacca il sepolcro e risorge, no? Ma il lampo dei geni, il sospiro ardente dei santi, l'innocenza delle vergini, la coscienza degli onesti, la preghiera dei bimbi, le lacrime delle madri, i gemiti dei derelitti, il grido degli orfani, il richiamo degli smarriti, le disperazioni dei peccatori, dei reietti, dei rifiuti umani, l'estasi dei mistici, lo slancio degli eroi, l'estremo saluto dei morenti, il cuore di tutta l'umanità, o Cristo, ti invoca come l'unica gioia del mondo, come l'unica salvezza, l'unica vincitore della storia. Non prevalebunt, non prevarranno.